18 e 33 minuti in Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera, la versione estiva dell'informazione di Radio Popolare. Francia e Germania hanno da poco lanciato un nuovo appello perché finisca la mattanza a Gaza, che si nutre anche, la parola più sbagliata naturalmente, che viene attuata anche con l'affamare la popolazione. Questa sera vi propongo un'intervista che ha realizzato Luisa Nannipieri con Yves Menis, che è l'ex presidente dell'Istituto Europeo di Firenze, un intellettuale francese, un politologo, sulla affermazione di Macron verso il riconoscimento di uno stato di Palestina. Parleremo naturalmente anche dei morti sul lavoro, visto che ce ne sono stati tre solo a Napoli, tre operai lavoravano a un cantiere, ceduta una impalcatura, avrete probabilmente già sentito la notizia. Oggi è il 25 di luglio, che è una data importante per la storia d'Italia, per chi se la ricorda naturalmente la storia d'Italia, l'arresto di Mussolini dopo la sfiducia nella notte del Gran Consiglio il 25 luglio del 1943. Proviamo ad attualizzare anche la storia italiana da questo punto di vista. Ma cominciamo con Milano. Da quando la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta che sta facendo tanto discutere in tutta Italia attorno alle ipotesi corruttive, ma anche attorno forse soprattutto al modello Milano, come è stato definito, insomma, che cos'è questa città, dove va questa città, anche noi proviamo ad alimentare questo dibattito. E oggi lo facciamo con una persona che Milano la conosce estremamente bene, che è Antonio Di Pietro. Buonasera Di Pietro. Che forse non mi sente, perché lo potete non sentire anche voi, allora proviamo a richiamarlo al volo. Vediamo se ce l'abbiamo. Pronto? Di Pietro, eccola. Buonasera. Qua Antonio Di Pietro, buonasera, adesso io la sento, scommetto che lei era sotto, che sentiva tutto, sì. Ma eravamo noi, sì. No? Come succede con i telefoni normali, succede anche con la radiofonia quando siamo in diretta. Allora, innanzitutto grazie per essere con noi.
Ci mancherebbe.
Lei è stato uno dei protagonisti, dal punto di vista popolare lo dico io, il protagonista di quell'inchiesta del 1992, Mani Pulite. E oggi Milano si ritrova di nuovo a confrontarsi con il suo modello di sviluppo da una parte e la Procura della Repubblica di Milano da quell'altra. Ma quali sono le analogie e le differenze tra la vostra stagione e questa?
Beh, innanzitutto non buttiamo tutto ciò che stanno facendo adesso i miei ex colleghi della Procura di Milano, perché certamente lo sviluppo urbanistico della città di Milano non spetta a loro, spetta alla politica, spetta all'amministrazione e quant'altro. Però mi pare che all'interno di queste pieghe, fatti specifici di conflitti di interesse grossi come una casa e quindi di interessi privati che si vanno a infilare dentro un interesse pubblico, ci siano e ci siano da accertare. Quindi voglio dire, lasciamo lavorare sotto questo aspetto la Procura di Milano. Quanto alla differenza rispetto allora, direi che oggi è più complessa, perché allora trovavamo le mazzette dentro i water, lo sciacquone dell'acqua, sotto, dentro il puff, nei conti correnti all'estero, eccetera. Adesso la mazzetta si è ingegnerizzata, nel senso che ci fa pure la fattura, capisci, della consulenza, dell'incarico, del subappalto e quant'altro. Quindi viene pure fatturato e quindi formalmente è tutto corretto, però resta il fatto che quel che bisogna fare, che poi ci guadagna sopra, non è solo l'interesse pubblico, ma anche speculativamente e a volte illecitamente anche il privato.
Naturalmente stiamo parlando di un'inchiesta, Di Pietro, lo dico a lei, bisogna aspettare il processo, bisogna aspettare le sentenze per accertare le responsabilità o si può già dire prima che ci sono delle cose che non
No,
vanno?
no, all'interno, come sempre succede quando si fanno queste inchieste, diciamo così, come la rete della pesca, poi quando si tira sulla rete, succede, ed è giusto che succeda, che si indaga obbligatoriamente perché c'è l'obbligo dell'azione penale, ma alla resa dei conti ovviamente ci saranno persone che hanno fatto tutti convinti di fare le cose per bene ed altri che ci hanno marciato sopra. Io personalmente sono convinto, ma una mia convinzione individuale, personale, non credo che Sala l'abbia, non credo proprio, anzi sono estremamente convinto che Sala non l'abbia fatto per un arricchimento personale, ma neanche Ricci nelle Marche, perché dire guadagnare consenso vuol dire tutto e vuol dire niente. Evidentemente i magistrati a cui va la mia solidarietà, i magistrati stanno accertando qualcosa in più e di diverso nei confronti dei singoli esponenti. Quindi alla fine vediamo come va, ma sono certo che non tutti dovranno rispondere poi in sede dibattimentale.
Cioè, posso tradurre? Mi sta dicendo che secondo lei Sala non c'entra con l'inchiesta? Che
No, che non, il problema non c'entra. Si ricordi sempre che quando
Sala è
il cavallo
innocente, che
va.
ha ragione quando dice ho le mani pulite?
Andiamo con ordine. Dire che avere le mani pulite, voglio dire il minimo sindacale, cioè non è che è un pregio un amministratore che ha le mani pulite, ci mancherebbe pure. Quindi non è questo il tema. Il tema è se abbia una responsabilità penale o meno, perché è chiaro che se io porto il cavallo va a destra, mentre io devo andare a sinistra, perché evidentemente non ho saputo portare il cavallo. Quindi una cosa è la responsabilità politica, una cosa è la responsabilità etica, una cosa è la responsabilità verso gli elettori, la responsabilità penale è una responsabilità che attiene a ciò che hai fatto o non hai fatto contro la legge penale. In questo senso, io allo Stato, non posso dire che dico Sala, ma dico anche Ricci, cioè avere l'utilità inteso come consenso elettorale, non è che voglio dire, è come la mazzetta di Mario Chiese che abbiamo preso ai tempi di Mani Pulite, poi è un po' diverso, quello stava dentro il cassetto, qualcun altro ce l'aveva dentro il cesso, quindi è un po' diverso, no?
È un po' diverso, è una responsabilità politica, evidentemente.
È certo, per questo che io ho detto, c'è una responsabilità politica ben diversa, cioè non è che tutto ciò che non è penalmente rilevante finisce a terra a luce vino. Non
Vabbè,
so
ma
se mi
poi quello
spiego.
è la politica che lo decide, sono i cittadini che decidono
È la politica che lo decide, infatti è la
se la
politica che lo
conduzione
decide.
politica è accettabile o meno, è condivisibile o meno,
Esatto,
è una cosa diversa.
esatto,
Ecco,
esatto. È una cosa
da
diversa,
questo
però.
punto di vista, lei che cosa pensa rispetto al famoso, per alcuni famigerato, modello Milano? Proprio dal punto di vista politico, cioè questo modello di
Ma
sviluppo
io
che si è basato in
personalmente.
questi anni sulla
Ma
finanziarizzazione, sull'afflusso di questa quantità così
ho
grande di
capito.
capitali nell'immobiliare.
Ma guardi, a me non preoccupa che che Milano vuole diventare una metropoli come le altre 10 mondiali e che quindi cresce in altezza. A me preoccupa molto che la Milano, preoccupandosi di questa, abbia dimenticato e stia dimenticando tutti quelli che nelle periferie non trovano né lavoro né casa né servizi essenziali. Credo che sono due cose completamente diverse, sono due piani completamente diversi. A me è che qualcuno si vuole comprare all'ottavo piano e ha la possibilità di farlo, se lo compra al centro di Milano. Però io che ho chi non ha le possibilità di farlo, perché non devo avere la possibilità di avere anche un alloggio sociale, anche un alloggio,
Certo.
questo è il tema di
Mi
fondo.
sta facendo un
A me
discorso di
preoccupa non tanto
sinistra,
ciò
Di
che.
Pietro?
Ma io ho perso da tempo il concetto destra e sinistra, sto facendo un discorso di buon senso. Voglio dire, a me che delle persone si arricchiscono nel rispetto della legge, io sono per una libertà di tutti di fare tutto ciò che possono e dove arrivano, purché rispettano la legge. Il problema di fondo è che lo Stato si deve occupare, preoccupare di quelli che non possono, che non riescono, che non hanno. Di questo si deve occupare le istituzioni. Quelli che ce la fanno da soli, chi se ne frega.
Secondo lei, da questo, visto che stiamo adesso parlando di politica, questa maggioranza, che è una maggioranza che lei ha frequentato a livello nazionale, è stato ministro di un governo di centro-sinistra, è ancora in tempo a cambiare rotta o ormai è tardi?
Io credo che, voglio dire, all'interno di questa maggioranza si facciano troppi giochi per conto del partito, non per conto della collettività. Io credo che fino a quando ognuno rincorre la possibilità di avere un centesimo, un mezzo punto percentuale più dell'altro, non si va da nessuna parte. Personalmente ritengo che l'attuale centro-sinistra è un centro-sinistra, insomma, abbastanza allineato col centro-destra, non è che o centro-destra allineato col centro-sinistra. A me pare che ognuno cerca di vendere un prodotto spacciandole che è buono. A me pare che alcune cose buone le stia facendo anche il governo di centrodestra, tante cose cattive le sta facendo il governo di centrodestra. Per cui voglio dire, io personalmente da elettore, quando andrò a votare, non andrò a votare per partito preso e perché ho fatto parte del governo di centrosinistra, né andrò a votare perché dall'altra parte c'è stato Berlusconi. Non andrò a votare. Guarderò i risultati e se nella bilancia, dopo questi 5 anni, perché piaccia o non piaccia, dura 5 anni
Lei mi sta parlando,
non
lei
so
adesso mi
come.
sta parlando del governo nazionale, no? Io invece
Eh sì, eh
le
sì, eh
chiedevo
sì.
di Milano. Magari a Milano queste
No,
differenze sono
Milano.
ancora più sfumate.
A Milano non c'è mai stata questa differenza, a dire la verità. Dai, anche ai tempi di Mani Pulite, di Tangentopoli, la Tangentopoli c'era la Milano da bere, e la Milano da bere a Milano non è che c'erano tutti i cittadini milanesi, c'erano sempre quelli del solito quadrilatero. Io le mazzette nel quadrilatero l'ho trovato, non l'ho trovato in periferia.
Nelle periferie ce n'erano poche, c'erano pochi soldi,
No,
quindi
non ne ho
c'erano
trovate.
anche poche mazzette. Senza, ma se facesse lei il sindaco di Milano, da dove comincerebbe?
Non saprei farlo, il sindaco di Milano, mi creda,
Guardi
devo
che non è
stare
una
proprio in
domanda
piedi per
trabocchetto
terra.
per chiederle poi se lo
No,
vuole
no,
fare davvero.
no, 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 ma non saprei proprio farlo, a dire la verità. E comunque sia, confesso, io è un'attività che non farei perché non è facile farlo. Ovviamente, la prima cosa che mi preoccuperei in questo momento è la situazione anche di chi non ha casa, questa sì. Questa sì, e soprattutto mi preoccuperei di quelli che vogliono fare tutte queste grosse realtà che pagano il prezzo, perché che tu mi fai 10 piani mi sta pure bene se vuoi fare il bosco verticale, però posto che te l'ho permesso non è che me la puoi far passare per una scia e non pagare gli oneri di urbanizzazione, questo non mi sta bene,
Ma se
perché poi come
domani,
faccio a trovare i soldi?
Di Pietro, ma se domani il sindaco Sala la chiamasse e le dicesse venga a fare l'assessore all'urbanistica?
Bisogna avere il senso e il limite delle proprie potenzialità. Io in tante cose mi ritengo capace. Di urbanistica se ne deve occupare chi ci azzecca. Io di urbanistica mi sono occupato soltanto le volte che ho scoperto le mazzette che quelli che si occupavano di urbanistica prendevano, e ce n'erano tante, mi creda, perché
Senta,
dove girano le pietre.
quel chi ci azzecca mi ha fatto un po' ridere perché erano tanti anni che non la sentivamo, ma non le
Non l'avevo sentito.
manca per niente la politica, non ci credo.
No, 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 glielo assicuro, bisogna avere anche il senso della responsabilità, un po' di risposta. Io ho 75 anni, ho fatto quel che ho fatto nel tempo che avevo a disposizione. A 75 anni credo che bisogna avere tutti il coraggio e l'umiltà di fare un passo indietro verso chi è più aggiornato, verso chi è più pronto e preparato alle nuove emergenze. Voglio dire, bisogna avere un senso del limite delle proprie potenzialità. Una volta io lavoravo 17 ore al giorno, oggi non sono più in grado di farlo,
Però lei
proprio
non mi
perché.
dica che non è preparato e che non segue le cose, visto che io ho letto una sua dichiarazione oggi sull'agenzia ANSA, che invece dimostra il contrario, che lei la sta seguendo molto da vicino questa vicenda di Milano Di Pietro, perché ha detto che questa ipotesi che circola a Palazzo Marino, cioè quella di nominare oltre che un nuovo assessore, ovviamente quando sarà, ma anche un consulente, anzi nel gergo giornalistico un super consulente da affiancare all'assessore, a lei non piace. Perché?
Ma perché ognuno abbia pazienza, il super consulente per fare che cosa? O l'assessore sa fare l'assessore o non fa l'assessore, ma l'assessore con la badante, che senso ha? Se hai bisogno della badante, mettici la badante a fare l'assessore, non lo fare tu. Se poi il superconsulente deve servire per interloquire con la procura non si interloquisce in via preventiva. La procura si occupa di reati quando sono stati commessi e si deve scoprire chi l'ha fatti. Questa idea che le procure della Repubblica devono fare indagini per scoprire se qualcuno ha commesso un reato, a me non sta bene. La procura della Repubblica ha la stessa funzione del becchino: arriva quando arriva il cadavere, arriva quando c'è il reato. Prima non spetta alla Procura della Repubblica, spetta agli altri organi di prevenzione, di educazione e di
Ma scusi,
amministrazione, e quindi spetta
lei
a
sta
chi.
dicendo questo perché pensa che la procura in questo caso si sia mossa in quella maniera lì, cioè in una
No,
maniera
no,
un
no,
po'
no, 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 no,
eccessiva?
no, 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 io penso che chi voglia utilizzare la Procura per preordinarsi un paravendio, cioè voglio dire, ma io ne ho parlato con la Procura, quindi sono in buona fede, si chiama questo? Precostituzione della buona fede. A noi ci hanno insegnato a scuola, anche a lei, che c'è la buona fede e la mala fede. In realtà c'è un terzo livello, che è quello della precostituzione della buona fede, cioè mi metto in condizione tale che non mi puoi dire di no perché gliel'ho fatto sapere pure la procura. Ma la procura gli puoi far sapere le carte come stanno, ma poi nella sostanza lo può vedere solo dopo che è commesso il fatto. Se lo immagino una procura della Repubblica che indaga per scoprire se lei ha fatto un reato. Siamo in uno stato di polizia. La Procura della Repubblica deve indagare se è successo il reato, chi l'ha commesso, cioè deve arrivare dopo il reato, non prima.
Beh, ci mancherebbe altro, se no saremmo in una situazione
Ci mancherebbe altro,
abbastanza distopica. Senta, per tornare al super.
però scusi, tante volte si sente dire hanno fatto una retata quelli della famiglia dei, la famiglia nato a il, perché in diritto penale la responsabilità penale è personale, nato a il,
Beh, però
non è che se sei la
sa
figlia.
di Pietro che lei sta un po' confermando però le critiche di coloro che dicono, beh, insomma, questa inchiesta che nasce a Milano è un teorema, una pesca a strascico, tirano dentro tutti e
No,
poi vedono.
attenzione, la domanda che lei mi ha fatto non me la rigiri al contrario. Io ho detto che chi vuole fare il superconsulente, il superconsulente, se è una funzione di appoggio all'assessore, ritengo assurdo, perché parte dal presupposto che l'assessore non sa fare il suo compito. Se è per interloquire con la procura, è sbagliato perché la procura non può interloquire preventivamente per dire non fare così se no ti metto sotto inchiesta. E la procura accerta che l'hai fatto bene, l'hai fatto male e si comporti di
Certo,
conseguenza.
senta,
Quindi nessuna polemica con la
tornando al
procura.
super consulente, il nome che circola, lei probabilmente lo conosce, Federico D'Andrea, che oggi è presidente di Arexpo, un'importante società di sviluppo dell'immobiliare a Milano, ma è stato un ufficiale della Guardia di Finanza che lavorava ai tempi di Mani Pulite e sarebbe un nome, non sarebbe un nome importante questo?
Ma per l'amore di Dio, è bravissimo D'Andrea che lo mette in dubbio tutto questo. Ma io sto parlando, fate l'assessore allora, quindi sei bravo, se abbiate pazienza. Perché lo devi fare assistente dell'assessore?
Io questo non lo
Non so se
so,
mi
questo
spiego.
lo dovrebbe dire, lo dovrebbe dire a Sala probabilmente.
D'Andrea
Per
sicuramente
quale
è una
motivo?
persona competente. D'Andrea sicuramente è una persona competente
Avrebbe
come
una
me, per
competenza
quello
per
sì.
farlo quel lavoro?
No, io l'ho conosciuto quando aveva la competenza per accompagnare me nelle attività di indagine. Poi cosa ha fatto dopo nella vita? Ognuno, diciamo così, in 30 anni di lavoro accumula esperienze. Quindi se sta nel posto dove sta, evidentemente se l'è meritato.
Le mancano un po' quei tempi di Pietro.
No, assolutamente no, sono orgoglioso di quel che ho fatto, non rinnego nulla, so di aver fatto anche qualche errore, ma se potessimo sempre fare, senza mai fare errore, non esisterebbe
Errori
l'istituto del
all'epoca,
divorzio.
dice, quando era magistrato a Milano?
Ma tutti noi facciamo, ripeto, se qualcuno, anche quando ho fatto il magistrato, certo che
Qual è l'errore
ho fatto
che non
qualche.
rifarebbe rispetto a Mani Pulite?
Ma guardi, torno a ripetere. Se tutti potessimo sapere prima come si svolgono le cose dopo, non esisterebbe l'istituto del divorzio. Quindi a me dispiace le persone che si sono suicidate durante l'inchiesta Mani Pulite. Vedete che non faccio il cerchio bottista, non giro dietro. Quella dispiace moltissimo. Se avessi saputo prima che Gardino, o Amorese, o altri Amoroni, eccetera, si potevano rinunciare alla vita. Ma benedetto il Signore, non sono così criminale da fare una cosa del genere. Non lo sapevo, però probabilmente quella tecnica investigativa portata avanti è stata una tecnica investigativa che a qualcuno ha fatto saltare i nervi, e questo mi spiace molto. Abbia pazienza.
Grazie Antonio Di Pietro, la saluto dicendole che arrivano molti messaggi di sostegno, ne leggo uno solo, Enrico Di Pietro, numero uno. Grazie Antonio Di Pietro per essere
Grazie a
stato con
lei,
noi,
grazie,
grazie,
grazie, arrivederci,
una buona
arrivederci,
serata. E
arrivederci.
adesso io invece vi propongo un'altra intervista che però ha realizzato Lele Liguori a Enzo Scandurra, sempre a proposito di Milano, un urbanista, ha insegnato per 40 anni all'Università La Sapienza di Roma. Ascoltiamolo insieme.
Secondo me stiamo assistendo a un cambiamento, nel senso che coloro che decidono lo sviluppo della città sono gli stessi che poi eseguono i lavori, cioè in questo senso l'amministrazione comunale non ha più nessun controllo, insomma, gli si chiede, gli si dice come deve svilupparsi la città e al tempo stesso, come dire, gli si offre la consulenza tecnica, eccetera, per attuare questo sviluppo, insomma.
Il fatto che il comune in questa storia potrebbe rientrare in quelle che sono le tesi dell'accusa, non ci sia più il comune o comunque non svolga più un ruolo preminente, che cosa significa? Che siamo di fronte ad una privatizzazione dell'urbanistica?
Questo è chiarissimo, che siamo di fronte a una privatizzazione, lo dimostrano tutti i fatti che stanno succedendo. Cioè, se pigliamo per esempio, ad esempio la sfilata di Gucci a Firenze, quella di Dolce & Gabbana che ha sequestrato l'area di Castel Sant'Angelo a Roma, o la privatizzazione di parte della città di Venezia da parte, per celebrare il matrimonio di Bezos. Beh, questo voglio dire, già questo, soltanto questo ci dice che la città è, come dire, sotto la spinta di un processo di privatizzazione. D'altra parte, la privatizzazione è anche sostenuta dal fatto che i grattacieli costruiti con una semplice scia, voglio dire, non pagano gli oneri di urbanizzazione.
Certo, e a questo veniamo tra un momento, professor Scandurra, perché c'è un'altra questione che voglio sottoporle ed è quella del cosiddetto modello Milano, no? Il sindaco Sala, nell'ultima occasione pubblica che ha avuto, a quello del suo intervento in consiglio comunale, ha detto che risponde questo modello ad una doppia esigenza, tenere insieme le ragioni dello sviluppo economico con le ragioni del sostegno a chi fa fatica. Ora, professor Scandura, a Milano il tempo dello sviluppo è senz'altro avvenuto, si è consumato, mentre il tempo dell'aiuto a chi ha bisogno sembra non essere ancora arrivato. Allora le chiedo se questa sequenza zoppicante è qualcosa di già visto, ad esempio se lei lo ha già visto nella sua città, a Roma.
comincio dall'ultima domanda, cioè questo si sta verificando un po' dovunque, cioè non c'è dubbio che Milano, voglio dire, dal punto di vista estetico, diciamo così, sia migliorata, nel senso, rispetto alla Milano, quella cupa del Novecento, insomma, che abbiamo conosciuto. Però contemporaneamente questo sviluppo economico, appunto, di cui lei parla, ha portato a un aumento delle disuguaglianze e della povertà, all'espulsione di strati della popolazione, in sostanza dalla fuga dalla città. Quindi, come dire, è uno sviluppo contraddittorio. Se da una parte la città, diciamo così, migliora esteticamente, dall'altra la città non può farcela fare, come dire, rinuncia alle sue prerogative essenziali, che è quella dell'accoglienza. Insomma, una città, voglio dire, è questo: opportunità, il lavoro per tutti. Insomma, l'aria della città rende liberi, il motto medievale non esiste più, insomma, anzi, voglio dire, c'è una fuga dalla città. Ecco, questa contraddizione è dovuta proprio al tipo di sviluppo capitalistico e all'affermazione della rendita, insomma.
Allora, ancora un'altra questione che riguarda lo sviluppo, professor Scandurra. Chi fa profitti usando il suolo pubblico deve restituire, no, un pezzo di quei profitti alla società, alla città. E questo immagino sia il principio fondamentale, no, che regge la richiesta di oneri di urbanizzazione sui costruttori, e cioè che debbano contribuire anche loro alle spese che riguardano la collettività. Questo principio è un principio che si aggancia anche alla Costituzione, l'articolo 41, l'attività economica che non deve contrastare l'utilità sociale. Ecco, nonostante tutto questo, eppure il principio della prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato sembra essere in questi casi, professore, ribaltato. Perché succede?
Beh, innanzitutto diciamo che gli oneri di urbanizzazione, se fossero stati pagati, ovvero se fosse stata richiesta una licenza di costruzione, quindi con tanto di oneri di urbanizzazione, sono un modo per distribuire la ricchezza, voglio dire, cioè si consente ai privati di costruire, di edificare, eccetera, eccetera, in cambio. Voglio dire, gli oneri di urbanizzazione servono per costruire servizi, per realizzare servizi, il verde, le scuole, i parcheggi, eccetera, eccetera. È questo che è mancato a Milano, insomma. Quindi c'è stato tutto uno spostamento dell'urbanistica dalla parte del privato e non del pubblico.
E questo è successo, professor Scandurra, e questa è l'ultima domanda che le faccio, perché si dice la politica è troppo debole di fronte ai superpoteri di chi costruisce, di chi progetta pezzi di città intera. È così per lei? È colpa della politica debole?
Ma diciamo che la politica si è fatta debole, voglio dire, si è inchinata a questo diktat dei costruttori immobiliari, immobiliaristi, eccetera. Insomma, non è detto che delle cose debbano andare così, anzi, voglio dire, un'amministrazione può benissimo dare delle norme, degli indirizzi, questo è mancato a Milano, degli indirizzi per come deve svilupparsi una città. Cioè, in sostanza qui c'è stato un cortocircuito, coloro che hanno dettato lo sviluppo della città sono stati gli stessi che hanno eseguito le opere per questo sviluppo, cioè, quindi l'amministrazione, voglio dire, il ruolo dell'amministrazione non c'è stato, cioè quello che manca è una politica culturale della città, cioè una visione della città, questo credo che sia, per cui il sindaco Sala non può dire semplicemente che Milano è migliorata da quale punto di vista, insomma, non dal punto di vista di chi è stato costretto ad andarsene dalla città per l'aumento degli affitti, dei prezzi di vendita delle case, eccetera. Basta guardare anche che cosa è successo all'housing, al cosiddetto housing sociale di Milano, cioè voglio dire, laddove l'housing sociale in tutti i paesi è sostanzialmente le abitazioni di proprietà pubblica date in affitto, qui a Milano, voglio dire, è successo di tutto, insomma, c'è di tutto in questo housing sociale.
Professore Enzo Scandurra, io la ringrazio per essere stato qui con me e la saluto, a risentirla.
Arrivederci.
Enzo Scandurra intervistato da Lele Liguori, un po' di pubblicità, poi ritorniamo in diretta ai morti sul lavoro di oggi, 3 solo a Napoli.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore la voie, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom
Rientriamo alle 19:05 in Radio Popolare, Popolare Network Pop Sera. Avete ascoltato Stromae, My Meilleur Ennemi. Adesso, come vi anticipavo, il tema delle morti sul lavoro. Oggi in Italia ce ne sono state 4. Un lavoratore morto in provincia di Brescia e ben 3 sono morti a Napoli. Erano 3 operai che erano al lavoro in un condominio del quartiere del Vomero, quindi il quartiere più benestante della città di Napoli. Erano su un cestello montacarichi, è caduto, hanno fatto un volo dal 6° piano e sono morti. Con noi in questo momento c'è Nicola Ricci, che è il segretario della CGIL della Campania. Buonasera Ricci.
Buonasera a voi.
Anzitutto le chiedo se rispetto alla notizia di questa mattina abbiamo qualche informazione in più sulla dinamica di quanto accaduto.
La dinamica in verità era chiara fin dall'inizio. 6° piano, un cestello che andava su in alto, poi saranno i magistrati a accertare se è stato il peso eccessivo, in qualche modo si è ribaltato, si è sganciato e sono precipitati giù i 3 lavoratori, o il cestello era in condizioni, diciamo, di manutenzione non perfetta. Rimane il dramma che sono venuti giù senza avere loro un minimo di misure di sicurezza, imbracature e quant'altro, ed è una tragedia, come stiamo dicendo a più ore, ma una tragedia questa qui davvero insostenibile dal punto di vista umano, civile. Come sindacalista ovviamente c'è rabbia, e la Campania purtroppo ha questa statistica impietosa che diventa la seconda regione. Siamo a 28 morti a luglio, 4 morti al mese, non ci sono più parole. Tutto viene sacrificato, credo, sull'altare dell'abbattimento dei costi, sulla velocità, sul fatto che in questo paese bisognerebbe ragionare con le imprese, anche con quelle piccole, di come si organizza il lavoro, come si fa prevenzione, come si fa formazione, senso di responsabilità, di cultura. Poi c'è il tema della prevenzione, della vigilanza, tante componenti a cui però il governo, non voglio essere ovviamente di parte, ma è un dato di fatto, il governo non dà risposte certe. Anche questa storia della patente a crediti, che doveva rappresentare, sì, per come aveva pensato CGIL Cisdrovillo, un deterrente, si sta rivelando un falso problema, perché ti danno 10 giorni di tempo, fra 10 giorni riceverai in ispezione, se ci sono anomalie, violazioni, hai del tempo per sistemarla, hai tanti di quei punti a crediti che nel frattempo continui a lavorare. Io non voglio banalizzare, ma lì il tema delle risorse. Su Napoli, in verità, come ho dichiarato anche in altre occasioni, c'è una task force che il prefetto di Napoli ha voluto, da qualche mese sta operando, ed è anche un piccolo, come dire, granello in questo ingranaggio mortale per fermare questi morti. E stranamente, le do un dato, a giugno ci sono state 24 sopralluoghi in cantieri, tutti edili, sono state riscontrate su questo 29 violazioni, 7 lavoratori irregolari. Non rappresenta la panacea per tutti i problemi, ma all'interno della prevenzione, deterrenza e della vigilanza, se il governo investisse da subito su ispettori, sul personale, perché chi ha fatto queste ispezioni è stato sottratto al lavoro ordinario, occorrerebbe una task force. Poi, mi dispiace dirlo, noi come CGIL avevamo pensato a un referendum che ritornasse, che mettesse le condizioni. 30 anni fa c'era una legge che garantiva di più, individuava di più le responsabilità. Oggi c'è il senso di impunità, bisogna avere una procura speciale sui morti sul lavoro, bisogna che le imprese
lo ripetiamo ogni volta che ci sono queste, sì, tragedie. Ieri parlavamo della strage di Brandizzo in Piemonte e si facevano gli stessi ragionamenti con il suo collega, sì, Airaudo del Piemonte. Sì. Ma rimanendo a oggi, facciamo un riavvolgimento, sì, del filo. Giordano, se, sì, ho capito bene, lei mi ha detto che questi lavoratori che erano sul cestello non avevano le misure di sicurezza?
Io credo dai primi rilievi, poi ci sono andati anche funzionari nostri, segretari di categoria, abbiamo visto imbracature e quant'altro. Ecco, questo è un dato che, ovviamente, al di là della solidarietà alla famiglia, che hanno perso 3 familiari, è un accertamento di responsabilità che va approfondito. È un dato di fatto che non c'era un'imbracatura, vedendola dalle foto, dai rilievi, da quello che siamo riusciti a capire, non avevano un'imbracatura. Ecco. L'imbrocatura avrebbe potuto, ancorata al muro, ancorata a una struttura, la stessa struttura portante, avrebbe salvato 3 vite.
Certo, invece
non sono un tecnico, non sono un tecnico, non sono un ingegnere, la dico per l'esperienza, e voglio dire, è un'amara constatazione. Poi le responsabilità vanno individuate, nessuno si sottrae, però lì è il tema non solo culturale, il modo di fare impresa e di fare lavoro. Era una piccola azienda, credo, un condominio importante con dei piccoli lavori, ma lì è saltato l'elemento di sicurezza vero e proprio. Insomma, non so quanto i lavoratori siano stati formati per fare quel tipo di attività, non so se avevano la percezione del pericolo, si stesse correndo, tante domande a cui non si può rispondere, soprattutto col senno di poi serve a poco, insomma. Oltre,
senti,
alla
invece lei mi diceva, se ho capito bene, che nella città di Napoli, grazie a un accordo con la prefettura, sono aumentati i controlli, sì, nei cantieri.
Sì, sì, c'è un accordo, il prefetto si è assunto la responsabilità e ne diamo atto, ogni mese ci manda un report fatto da una sinergia che tiene dentro imprenditori, costruttori, sindacati, ma soprattutto l'ispettorato del lavoro dell'area metropolitana, l'ASL, l'INPS, INAIL, e mandano appunto 25-26 a campione ispezioni sui cantieri, a maggioranza edile, perché qua c'è una città in fermento, lavori, PNRR, la rimanenza del famoso 110 super bonus, ci sono più cantieri in questa città, ma anche in provincia. Certo, ripeto, non è la panacea, non è la soluzione, ma almeno rispetto al passato può servire almeno come deterrenza. Se si intensificasse questo lavoro e il governo desse risorse, risposte, assunzioni e quant'altro, io credo che il tam tam tra aziende strutturate che rispettano le leggi normative, medie aziende, aziende piccole che sull'altare, ripeto, abbattimento di costi, non guardano, come dire, alle sicurezze, non guardano alla vigilanza, non guardano alla formazione, perché l'anello debole è sempre il lavoratore e su loro bisogna risparmiare, sarebbe, come dire, anche quello un'arma in più per combattere queste tragedie mensili, insomma. Quotidiane.
Invece quanti sono i morti sul lavoro, mi ha detto, in Campania?
28, questa brutta e tragica statistica, 28 ad oggi.
28 dall'inizio dell'anno?
Dall'inizio dell'anno, sì, 4 al mese, in un paese in cui l'anno scorso ne sono morti 1090, la Campania ne aveva 85, quindi ci stiamo avviando ovviamente su questi numeri. L'anno scorso la Campania, dietro la Lombardia, era seconda, adesso siamo terzi. Certo, non voglio essere né statistico né, però sono, certo, dati implementati, servono anche quelli per denunciare un fenomeno che, come lei diceva all'inizio, diventa noioso, ma proprio noioso e brutto da sentirsi impotente.
Senta, però quali sono i settori dove ci sono più incidenti?
Io da credo voi? Che l'edilizia, da noi l'edilizia e la logistica, l'agricoltura in meno, perché l'agricoltura nostra è molto intensiva e poco industriale, ecco per capirci, però da noi molta edilizia e molta logistica, movimentazione, marci, recentemente è morto al porto, è chiaro che sulla logistica c'è molta attenzione, ma l'edilizia, le ripeto, per questa, Napoli è una città che tra l'altro è una che all'interno del PNRR ha avuto già finanziamenti per 1,5 miliardi, ci sono 5-6 mila progetti, quindi se non vogliamo perdere queste risorse, entro giugno dell'anno prossimo ci sarà un'accelerata sui lavori, il cui 60-65% riguarda tutto quello che l'edilizia coinvolge, opere ex novo, ristrutturazione, continuazione tipo metropolitana, tribunale e quant'altro. C'è questa tendenza ad operare, e purtroppo lì sono anche preoccupato che ci sia una velocità che non ti consegna un quadro di sicurezza, perché c'è il rischio, come sapete, che questi fondi, se non vengono utilizzati per come è stato pensato, sia il governo Meloni che l'Europa le dirotteranno immediatamente verso, per esempio, il riarmo, il famoso corso al riarmo, il nostro paese c'è dentro tutto per garantire il famoso 5% del PIL, quindi c'è questo rischio, scippare di fondi, poca sicurezza, un vortice di consegnare i lavori nei tempi stabiliti.
Senta, c'è differenza,
un altro piccolo tassello.
Sì, c'è differenza da questo punto di vista tra la città di Napoli, che è una metropoli, e le altre città della Campania, che invece sono città piccole?
Sì, c'è una, ovviamente per geografia e morfologia, Napoli e provincia conta 3.300.000 abitanti, e tutto, come si diceva qualche tempo fa, il napolicentrismo è tutto senza soluzione di continuità, in cui si è sviluppata una città sull'asse Napoli Est, Bagnoli. Poi sapete che c'è anche questo progetto dell'America's Cup che dovrebbe portare il 27 al centro, c'è tutta la zona costiera che assorbe, ripeto, senza soluzione di continuità, cioè non c'è uno stacco tra una città e un'altra, e tutta la maggiore densità, credo, in Europa è proprio quella di Napoli e provincia. Poi ci sono le aree interne che sono Benevento, Avellino, sono aree interne davvero nel vero senso della parola. Dicevo stamattina che addirittura i cittadini di Benevento, per venire giù a Napoli, non hanno un mezzo diretto a partire dalle ferrovie e quant'altro, quindi c'è un tema nelle grandi contraddizioni di questa regione, che questa alta densità è concentrata tutta l'economia, tutto il PIL che cresce qua, grandi servizi, molto ma molto turismo. È chiaro che c'è un'economia che va in quella direzione, e questo squilibrio porta anche rispetto al lavoro e morti sul lavoro a queste grandi contraddizioni, che poi sulle tragedie non è contraddizione, è proprio una denuncia da fare vera e propria.
Certo, la contraddizione è anche di carattere economico, naturalmente oggi parliamo di morti, certo, sul lavoro, ma un quadro del genere è il classico quadro, sì, di una regione a due, forse anche più velocità, insomma, dove poi le aree interne si impoveriscono. Sì.
Lavoro da noi, nella nostra città, è proprio la fotografia esatta che quella CGIL dice: il lavoro povero, pur lavorando si è poveri, lo dice Landini, ma è così. Noi abbiamo una grande attività che è tutta diretta, ripeto, su turismo terziario, e poi con questa storia della coda del 110, ma soprattutto i cantieri PNRR, piccoli cantieri, grandi cantieri, hai sempre un lavoro che viene immortalato sull'altare dell'abbattimento dei costi. Non è un lavoro qualificante, è come dire, è un lavoro di qualità in manufatturiero, l'industria, che pure era un volano di questa città, di questa regione, oggi è tutto rivolto alla logistica, movimentazione merci e l'edilizia. Quindi è lavoro povero, sottopagato. Poi sull'edilizia ci sono grandi imprese, grandi gruppi anche a Napoli, rispettano le leggi, i contratti, va bene, ma tutto il resto sono tutti micro cantieri, condomini, amministrazioni che si danno da fare, una miriade in questa, come dire, alta densità di città, di palazzi e di case. Ci vorrebbe davvero un grande task force per fare questa operazione di vigilanza, di ispezioni, però non la risolvi solo con questo, non voglio banalizzare.
Grazie Nicola Ricci per essere stato con noi. Nicola Ricci, segretario della CGIL della Campania, una buona serata.
Grazie a voi, grazie.
Grazie, anche come nella prima parte, dopo l'intervista in diretta, ve ne propongo una registrata, anche in questo caso una intervista registrata da Lele Liguori, adesso a Bruno Giordano, che è stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e oggi è magistrato in Corte di Cassazione, nonché docente universitario. Ascoltiamo insieme Bruno Giordano.
La patente a punti è stata una pessima idea dopo la strage del supermercato di Firenze. Doveva servire a rimettere in sicurezza i cantieri edili e soprattutto a governare quelle imprese edili che non sono ligie alle regole, ma non ha ottenuto questo risultato. La patente a punti è una sorta di autocertificazione o di atto notorio che la stessa impresa fa dichiarando di essere in regola, oltre che con la regolarità contributiva, con tre obblighi in materia di sicurezza che sono già previsti da 31 anni, quindi dal 1994. È quindi un requisito meramente burocratico che autorizza, attraverso l'autocertificazione, a operare in un cantiere edile dichiarando quello che già tutti devono avere da almeno 30 anni. Ecco quindi che è una misura inutile.
Di chi è stato il fallimento maggiore, dottor Giordano?
Ma di fronte a questi fatti così gravi c'è una responsabilità penale personale che sarà accertata da chi è competente su questo, ma c'è una responsabilità morale di chi ha illuso che si potesse arginare il dramma degli operaicidi in edilizia attraverso una autocertificazione. Avere ideato questo e avere realizzato questo con strumenti meramente burocratici e del tutto inutile e carta che non salva nessuno, non protegge nessuno quando si cade da una impalcatura. La responsabilità è certamente delle istituzioni politiche che hanno voluto e approvato questo provvedimento del tutto inutile, anzi dannoso, e di chi cerca di dare a questo un significato che non ha, che non potrà mai avere, perché è semplicemente carta, burocrazia.
Le leggo un elenco di interventi possibili, alcuni già adottati, altri che potrebbero essere adottati, e le chiedo qual è secondo lei il più urgente, quello che va preso prima di tutti. La questione dei controlli vanno rafforzati. Seconda questione, l'estensione delle responsabilità alle ditte appaltanti. E poi ancora, l'istituzione della Procura Nazionale. E infine, il reato di omicidio sul lavoro. Qual è il provvedimento più urgente, dottor Giordano?
Sicuramente quello di intervenire nella materia dei controlli, ma non semplicemente con degli slogan come si sente dopo ogni strage, cioè più controlli, più ispettori, ma con l'obbligo perentorio, indefettibile, di coordinare tutti gli organi ispettivi. Noi abbiamo circa 15 organi ispettivi in questo paese che non vogliono spesso coordinarsi fra di loro, che hanno delle competenze frammentari e talune volte anche sovrapponibili, è un caos, e il caos ovviamente genera una zona felice per chi non vuole rispettare le regole. La Procura Nazionale del Lavoro, la Procura Distrettuale del Lavoro servirebbe a far convergere in un'unica politica giudiziaria la repressione di questi delitti, quindi di più ispettori e ispezioni coordinate servirebbero alla prevenzione, e la Procura Nazionale servirebbe alla repressione di queste, quindi evitare delitti che per cui si procede per anni e si rischia poi di arrivare alla prescrizione dei processi.
C'è un'altra questione, dottor Giordano, che è quella che riguarda la cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza non la si inventa con un paio di norme, seppur necessarie, è qualcosa di molto più complicato e spesso anche di abusato, almeno, dietro la quale ci si fa schermo. Non rispettare la sicurezza di lavoratrici e lavoratori sui luoghi di lavoro, ad esempio, vuol dire puntare ad una concorrenza sleale, e qui la cultura della sicurezza va di pari passo con una cultura di impresa che molti imprenditori non hanno. Proviamo a pensare soltanto alle decine e decine di morti sul lavoro che ci sono in un anno, dottor Giordano.
Innanzitutto, quando spesso si appella alla cultura della sicurezza, è un luogo comune di chi non ha nulla da dire, non ha nulla da proporre concretamente. Sono cultura e sicurezza, sono due parole che convincono subito, un po' come cultura della legalità. La verità è che noi in Italia ne abbiamo di cultura della sicurezza, ne abbiamo da vendere, siamo anche invidiati da molti paesi europei, ma c'è chi questa cultura della sicurezza la deve acquisire, la deve applicare, la deve eseguire. Ci sono moltissime persone preparate in questo paese. La cultura della sicurezza non si può certo raggiungere quando si fa una falsa formazione. L'Italia è piena di finti e falsi attestati di formazione, e questo è ovviamente uno scandalo che nessuno vuole scoprire. E in secondo luogo, quando parliamo di sicurezza, noi non parliamo soltanto di sicurezza del lavoro, ma anche di sicurezza ambientale. E sempre più questo fa riferimento al tema del mercato, cioè di un'etica del mercato del lavoro, ma ancora prima del mercato in generale, che sta perdendo la bussola rispetto ai valori costituzionali di tutela della salute, della dignità, della sicurezza, della libertà soprattutto. Certo che se si perde questa bussola, il risultato è quello di creare innanzitutto concorrenza sleale. Nella mia esperienza posso dire che le migliori battaglie contro questo crimine di pace, degli infiniti delitti in materia di sicurezza, li ho condotti con l'alleanza delle imprese serie, Le imprese serie dovrebbero essere quelle che prima di tutto devono impuntarsi su questo, perché soffrono, essendo appunto serie, la concorrenza sleale delle imprese che non rispettano le regole. Non le rispettano in materia di sicurezza, non le rispettano in materia di lavoro nero. Questo è importante, perché il lavoro nero c'è in questo paese per milioni e milioni di cittadini, di lavoratori e di lavoratrici. L'Istat ne ha contati 3 milioni nell'ottobre del 2024, ma se ci sono 3 milioni di lavoratori in nero, e cioè senza sicurezza, vuol dire che ci sono molti datori di lavoro in nero, non solo lavoratori in nero. E questo sembra quasi banale, ma va ancora oggi sottolineato ed evidenziato. Infine vorrei dire una cosa che forse può essere, può sembrare strana: dove c'è insicurezza spesso c'è lavoro nero, ma dove c'è lavoro nero c'è evasione fiscale, perché per pagare 3 milioni di persone ogni giorno ci vogliono ovviamente molti miliardi di euro in nero, cioè di contanti che sono stati acquisiti avendo venduto senza fattura o senza altri riscontri fiscali. Quindi lavoro nero, evasione fiscale e sicurezza fanno parte di un'unica battaglia.
Era Bruno Giordano, ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche in questo caso intervistato da Lele Liguori. Tra poco ci sono, c'è il giornale di Popolare Network, io vi lascio con Lucio Corsi, poi alla fine ci sarà il GR delle 19.30, state con noi.
Francis de la Croix, Francis de la Croix, è un bambino di legno, è un papero col frac. Francis de la Croix vestito come Jack del Wood, dice che viene dalla giungla, quella sul passo della Cisa. Dice che a Napoli ha fumato con il Buddha nel camerino di Bob Dylan. Francis de la Croix, Francis de la Croix, non porta più le mutande, è un papero col frac al Taj Mahal. Ha sempre un po' di febbre dentro le tasche, lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba, è il fascino della divisa. Francis de la Croix, Francis de la Croix, è un soldatino di piombo. Ha detto ai bravi di Rodrigo che si sposerà, gli ha dato il numero di Donna Abbondio. L'hanno beccato nelle Langhe che si stirava la camicia, probabilmente adesso in volo per Los Angeles, nascosto dentro una valigia. Francis de la Croix, Francis de la Croix, lo trovi in via dei Matti ad insegnare ad una mosca come si fa a dar del filo da torcere ai ragni. Quando era all'isola di Pasqua, disteso lungo la battigia, si è guadagnato il soprannome di Mahatma e le attenzioni di Lolita. Francis de la Croix, Francis de la Croix, per colpa degli dèi fu fatto prigioniero al posto di Mattia Pascal nella battaglia di El Alamein. Al carnevale di Venezia, quando spararono a Wojtyla, ricostruì l'identikit di Pulcinella ad una guardia pontificia. Francis de la Croix, Francis de la Croix, tra gli animali dell'arca era un cavallo dell'esercito di Gengis Khan che fu venduto a Don Chisciotte la Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta, fu il solo ad arrivare in cima. Francis de la Croix, Francis de la Croix, e le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44 era sulla Santa Maria quando sbarcarono in un quadro di Picasso e scoprirono la Normandia. Francis de la Croix, Francis de la Croix, è la primula rossa ad un convegno multietnico del Ku Klux Klan, prese parole e si scavò la fossa.
22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, ancora con Luigi Ambrosio, ancora con Pop Sera fino alle 8:30. Oggi è il 25 luglio e quindi è una data storica importante, lo sappiamo? Lo sappiamo? Punto di domanda. Ne parliamo tra poco con il professor Giovanni Scirocco. Andiamo anche a vedere cosa succede a Budapest, cose non buone come nella maggior parte dei casi nell'Ungheria di Orbán. Quanti amici che ha Orbán in Italia? Beh, pensate che il sindaco di Budapest, che invece è un democratico, rischia una condanna pesante perché ha consentito il Pride a giugno. Ne parliamo con Yuri Guayana dell'associazione All Out. E poi insomma, la notizia del giorno è la dichiarazione del presidente francese Macron, che va verso un riconoscimento della Palestina, pone naturalmente delle precondizioni. Luisa Nannipieri ne ha parlato con Yves Menny, che è l'ex presidente dell'Istituto Europeo di Firenze, è un intellettuale francese ed europeo. Tutto questo tra poco. Ora i Depeche Mode. Entriamo, vi ho detto che avremo il professor Scirocco tra poco, Giovanni Scirocco dell'Università di Bergamo, lo storico dello stadio di Bergamo, sul 25 di luglio, perché il 25 di luglio è una data importante in Italia dal punto di vista della storia, ma chissà se ancora dell'attualità. È il giorno in cui il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò Benito Mussolini nel 1943, poi Mussolini fu arrestato, poi fu liberato dai nazisti, iniziò la Repubblica di Salò, la Resistenza, un momento drammatico della nostra storia. Tra poco ci colleghiamo con Giovanni Scirocco, ne parliamo.
Ehi, ma che cosa diavolo mi prende? Perché non esci dalla mia mente? Non ci torni più. Che non so se ho voglia di caderti dentro, che non so più come mi sento né come mi senti tu. Ma io che pensavo di non cascarci più. Io sono un cane che abbaia il suo eco, sono stato così scemo da lasciarti andare via. Dimmi ancora una bugia, ma che sia solo mia. E quando vuoi passa di qua, che a casa mia domani è sempre domenica. Quando puoi passa di qua, anche se anche se non mi dici mai niente di ciò che pensi veramente, a me piaci solo tu. Di tutta questa gente non me ne frega niente, niente. Io sono un cane che abbaia il suo eco, tu mi facevi sentire leggero.
Siamo presi un po' di tempo per la musica e adesso eccolo qua, il professor Scirocco, buonasera.
Buonasera, sei tu che scegli la musica, Luigi?
Non ti piace?
Ma insomma, c'è di meglio, va bene.
C'è anche molto di peggio, professore.
Sempre.
Diamoci da lei che siamo in sede istituzionale, naturalmente. Senta,
va bene, va bene.
Il 25 luglio, la caduta di Mussolini, la prima, diciamo, l'arresto a seguito della mancata fiducia, anzi della mozione di sfiducia nel Gran Consiglio del 25 luglio del 1943. Lei insegna all'università. Quanto è considerato ancora un momento importante della nostra storia?
Da parte di chi? Degli studenti? Gli
sì.
Studenti non sanno nulla di nulla di nulla. Mi fate una domanda, rispondo sinceramente. C'è un buco totale, direi, tuttora nella storia, nello studio della storia del Novecento, la parte della la grandissima parte degli studenti che arrivano all'università. Sarebbe interessante indagare perché, però le cose stanno così, quindi
si comincia da zero. C'era il fascismo, Benito Mussolini, eccetera, eccetera, eccetera.
Questo all'università, perché prima non esiste quell'orizzonte, quella preparazione non si fa a scuola.
Ma da quello che vedo io, ma la stragrande maggioranza dei miei colleghi che insegnano storia contemporanea all'università, credo che possano condividere quanto sto dicendo. Guarda, visto che mi hai fatto la domanda, io faccio di solito una specie di prova.
Di controinterrogatorio.
No, dico agli studenti di portarmi il manuale dell'ultimo anno, sì, del liceo. Ora, a parte il fatto che molti non ce l'hanno, se lo sono venduti o non ce l'hanno mai avuto, ma il 90% di quelli che me lo portano è intonso, quindi non l'hanno mai aperto.
Beh, allora qui si dovrebbe fare, farsi la domanda retorica, perché vengono promossi lo stesso, ma naturalmente non è questa la sede. Non è questa la sede.
Ho risposto alla tua domanda.
Quantomeno con gli studenti di storia riuscite a colmare poi lacune del genere?
Ci si tenta, però sono lacune enormi. Poi naturalmente si gioca sulla curiosità, tutta una rincorsa come a colmare questi vuoti, e poi naturalmente sta poi al singolo, perché dalle curiosità che dovrebbero sorgere poi uno fa il suo percorso, ecco, e quindi approfondisce quello che gli interessa. Ci sono gli studenti che sono motivati, incuriositi, eccetera, eccetera, però posso aggiungere una cosa?
Certo.
Come ho diversi studenti Erasmus, non è che negli altri paesi d'Europa la situazione sia molto meglio, perché non vorrei che possa sembrare una specie di autoflagellazione. Tedeschi, francesi, inglesi, esattamente l'anno zero anche lì.
Rispetto alla conoscenza della storia del loro paese, della storia europea, della storia
del loro paese. Se ho conosciuto studenti inglesi che al nome Winston Churchill ho visto proprio il vuoto nei loro occhi, per rimanere alla Seconda Guerra Mondiale.
Stiamo dicendo quindi qualcosa che va ben oltre naturalmente la dinamica e la contingenza, cioè non è che è colpa del governo Meloni tutto questo.
No, è proprio qualcosa che va oltre, è un po' quello che alcuni storici chiamano il presentismo, cioè la rincorsa dell'ultimo fatto, se va bene, e il fatto che poi con gli anni, 25 luglio del 1943, per questi ragazzi è distante quanto possa essere stato per quelle della mia generazione l'impero romano.
Nonostante teoricamente sarebbero fatti, avvenimenti che determinano ancora i fatti sociali nella nostra società. Viviamo nella Repubblica nata dalla Resistenza e in questo momento c'è un governo di estrema destra e al potere ci sono gli eredi, no? del movimento sociale, quindi in teoria dovrebbe essere tutto molto interessante, invece no.
Ma forse non quello, ma forse come si esce da una guerra, ecco, questo dovrebbe essere interessante,
ad esempio,
se vogliamo mettere ad esempio come si esce da una guerra. Perché poi il tema del 25 luglio del 43 è stato quello, se poi la vogliamo vedere come si tenta di uscire, perché poi in metà del paese la guerra prosegue per altri 18 mesi, è una guerra civile, è una guerra che ci siamo portati avanti per molto tempo, e questo potrebbe essere un tema interessante, però non lo so, mi sembrano attratti forse da altre cose. Poi se li si mostra le cose, allora nasce una curiosità, perché poi la curiosità c'è, insomma, c'è, come indubbiamente c'è sulle vicende più tragiche della Seconda Guerra Mondiale, insomma, perché da Bergamo per esempio si organizzano anche Bergamo i treni a memoria, e ci sono, l'anno scorso sono partiti 40 studenti. Curiosamente, anche questa è una cosa che mi ha molto colpito, questo che stiamo andando a parlare in memoria, è che erano su 40 studenti 38 erano ragazze. Ecco, sinceramente è una cosa che mi ha molto colpito, e non so, delle varie facoltà della mia università, non so come interpretarlo. Ecco.
Era un viaggio su base volontaria, naturalmente.
C'era un viaggio su base volontaria, c'era un bando organizzato dall'università che favoriva, naturalmente promuoveva il viaggio ad Auschwitz di 6 giorni con docenti e formatori. C'è stata una risposta, naturalmente sono stati preparati in 3 incontri, uno l'ho fatto anch'io, erano 40 studenti ed erano praticamente tutte ragazze.
Senta professore, qui arrivano i messaggi, anche se io non li avevo chiamati, perché naturalmente quello che sta dicendo colpisce molto. Allora, leggo qualcuno. Sì. Sandro scrive: io ho frequentato l'Università degli Studi negli anni 90 con la professoressa Colombo, il professor della Peruta, Granata, eccetera, ma non mi sembrava molto diverso da quello che dice il professore ospite, che ricordiamolo è Giovanni Scirocco, storico all'Università di Bergamo.
Sì, ma è una situazione che voglio dire... La mia generazione è una generazione forse l'ultima generazione fortemente attenta e interessata ai fatti della politica. Naturalmente il disinteresse, per tutti i motivi, qui possiamo stare 40 giorni dalla politica, sì, ha degli effetti anche sulla storia contemporanea, perché storia contemporanea e politica sono in maniera indissolubile legata. Io ragiono da storico, ma penso alla politica, e ho una formazione politica e ragiono da storico. Beh, mi viene spontaneo. Questo legame, che era spontaneo non solo a chi lo fa di professione, fino a 30 anni fa, diciamo fino all'89, diciamo così, tanto per trovare una data simbolo, si è rotto. Dubbiamente si è rotto, ma lo vediamo sui dati di astensione, sull'astensionismo. Sono tutte cose che sono bene o male legate tra di loro, non è che sono che le cose succedono così. Insomma.
Certo, c'è Elena che lavora come educatrice alle superiori, dice di essere incredula, dice, cioè il professore sta dicendo che gli studenti universitari di storia non conoscono Mussolini, scusate, ma non ci credo, e lavoro alle superiori. Lo sanno chi è.
L'hanno sentito nominare. Ecco, l'hanno sentito nominare, diciamo così.
Invece, a proposito di quello che diceva lei, Gian Giacomo conferma indirettamente, perché ricorda un episodio che in effetti...
Poi sto generalizzando.
Sì, chiaro. Poi c'è quello bravo, quella brava, e ci sono quelli... Ecco. Gian Giacomo,
realizzando sui grandi numeri.
Sì, ricorda un episodio in cui agli studenti delle superiori alla maturità venne chiesto chi mise la bomba alla banca di Piazza Fontana di Milano, e la risposta, questo me lo ricordo anch'io, fu da parte di alcuni, insomma di un po' di loro, le Brigate Rosse. Questo per dire poi quali sono gli effetti sulla politica, no?
Esatto, ma stiamo parlando di 20 anni fa, non è che la situazione si è migliorata negli ultimi 20 anni. Mi stupisco lo stupore, non so come dire.
Probabilmente oggi non saprebbero nemmeno più inquadrare le Brigate Rosse, immagino, a questo punto.
Ma sicuramente.
Gli anni 70.
Ma anche basta vedere qualunque quiz di cultura generale. Io guardo raramente la televisione, ma si sentono delle cose da parte di persone anche di 40 e 50 anni imbarazzanti.
Certo, naturalmente qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, perché stiamo parlando di ambienti universitari, lei insegna all'università, stiamo parlando di chi insomma magari va nei licei, quindi nei luoghi dove si dovrebbe studiare.
Sì, però vengono da diverse formazioni. È chiaro che lo studente del liceo ha una preparazione di solito un po' meno raffazzonata di altri, però diciamo che la cosa è così, perché poi all'ultimo anno si studia, se esce filosofia piuttosto che esce storia, se storia non esce lo si dimentica completamente. Ci sono anche, come dire, dei motivi tecnici tra virgolette di questo. Se esce filosofia all'orale ci si butta a studiare filosofia, non lo so, e quindi
va così. Federica scrive: negli anni 70 al liceo, al Volta, che è un liceo scientifico di Milano, ci viene detto che erano eventi troppo vicini, quelli della seconda guerra mondiale, evidentemente ancora dolorosi, ci siamo fermati alla prima guerra, poi evidentemente non sono mai diventati troppo distanti.
Era un professore che probabilmente era molto conservatore, non voleva,
c'aveva voglia di...
l'idea che la storia contemporanea non debba trattare i fatti più recenti è una cosa che come dire, l'abbiamo superata ormai da almeno da 70 anni, dalla stessa seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale è stata questa una svolta, senza citare come al solito Benedetto Croce, che scrisse nel 1927 una storia d'Italia fino al 1915, e infatti a lui si deve la famosa frase che ogni storia è storia contemporanea, perché ogni storia ti pone delle questioni che tu senti dentro di te, ma lo senti dentro di te e ti poni le domande ovviamente se hai un minimo di curiosità, di coscienza e di interesse. Se non ce l'hai, ovviamente non ti poni nessuna domanda.
Senta, adesso le mando, non abbiamo neanche il tempo per rispondere a questo ascoltatore o ascoltatrice, non lo so perché non si firma, però pone una questione, professore, dice: a questo punto mettete un test ingresso per valutare le conoscenze storiche degli studenti che si vogliono iscrivere.
Ad alcuni, in alcuni corsi c'è, poi c'è sempre l'idea che dovrebbero recuperare con il famoso sistema di crediti, non crediti, eccetera, eccetera. Beh, ma non è quello, io su questo non è che sono, cioè, il nostro compito è quello di fare, certo, di dare conoscenze all'università, ma soprattutto di stimolare degli interessi, delle curiosità, dei problemi, delle domande, insomma, questo poi ognuno poi se le risolve a modo suo, si fa le domande che crede, ecco, se stimoliamo questa curiosità intellettuale già abbiamo raggiunto in buona parte il nostro scopo, perché non è che dobbiamo riempire la testa di nozioni, insomma, perché quando mi chiedono sempre a che serve la storia, me lo chiedono ancora.
Lei cosa risponde?
Io rispondo una cosa sempre: la storia serve a nulla, perché non è vero che è maestra di vita, ma serve se la si studia a non credere che ci siano gli asini che volano, perché parecchia gente crede che ci siano gli asini che volano.
E con questa immagine la saluto, professor Giovanni Scirocco, grazie per essere
grazie, stato buona serata. Sera.
Giovanni Scirocco, storico all'Università di Bergamo, ci siamo allungati con lui anche perché sono arrivati un sacco di domande, di messaggi, evidentemente il tema, quantomeno per fortuna da noi, interessa. Quindi saltiamo Budapest, lo avete sentito nel giornale radio, la notizia dell'incriminazione del sindaco di Budapest, che ha organizzato il Pride, evidentemente a Orbano questa cosa non va giù, e invece ci occupiamo della notizia del giorno, ossia Macron, il presidente della Repubblica francese, che ha annunciato, insomma, il percorso verso il riconoscimento della Palestina. E allora su questo Luisa Nannipieri ha intervistato l'ex presidente dell'Istituto Europeo di Firenze, Yves Meny, lo ascoltiamo insieme.
La Francia ha sempre avuto una politica abbastanza prudente sulla tematica di due stati, uno israeliano e un altro palestinese, per non sembrare offrire ai palestinesi un elemento senza controparte, anche per non affrontare troppo il governo israeliano, che ovviamente è contrario a questa ipotesi. Mi sembra che la decisione annunciata di Macron è da legare all'impasse politica e anche militare, ma soprattutto politica, che c'è sul terreno, nel senso che per il momento si vede che lo Stato di Israele e ha una superiorità militare totale, e che da questo punto di vista non c'è speranza per i palestinesi. D'altra parte c'è una certa superbia, diciamo, dello Stato di Israele, che si può permettere cose che direi nessuno potrebbe accettare se fosse un altro Stato che Israele.
Concretamente questa dichiarazione secondo lei può avere un impatto sul terreno?
Macron spera un effetto, diciamo, una dinamica favorevole a questa scelta, che potrebbe portare più paesi a riconoscere, diciamo, i due stati. Per il momento, per esempio in Europa, nessun grande Stato ha riconosciuto questa teoria dei due Stati. Fino a oggi la Francia non l'aveva fatto, e né l'Inghilterra, né l'Italia, né soprattutto la Germania non hanno aderito a questo a questa ipotesi. Dunque Macron spera in una dinamica e devo dire che questo riconoscimento per il momento e forse per tanti anni è puramente simbolico per due ragioni. Né gli Stati Uniti né Israele sono pronti a accettare questa ipotesi di due stati. Questa è una prima ragione, direi, di natura politica. Una seconda ragione di natura fattuale è che se si creasse un secondo stato palestinese, dove lo mettiamo questo stato? Siamo nei simboli politici, ma i simboli politici sono importanti sul lungo termine. La cosa che mi fa più impressione è stata la capacità sia di Israele che anche all'interno di ciascun paese, direi la lobby israeliana, la capacità a assimilare critica della politica israeliana e antisemitismo. Qualunque critica è sospetta di antisemitismo. E questo è stato veramente la grande, direi, vittoria di comunicazione degli ultimi governi israeliani e in particolare di quelli di Netanyahu. E tutti i governi sono quasi zitti di fronte alla tragedia umanitaria che si svolge a Gaza, cioè gli unici critici veri che ci sono i media della sinistra israeliana, che possono essere critici e non essere sospetti di antisemitismo.
Ma quindi secondo lei questa cosa, cioè questa presa di posizione della Francia potrebbe cambiare anche questo, quello che dicevamo, uno degli effetti sul lungo termine?
Sì, questo potrebbe incoraggiare alcuni stati a essere meno timidi, meno cauti nella critica, perché assumendo il fatto che, di nuovo, criticare qualunque governo non significa essere fondamentalmente ostile o essere razzista o essere antisemite, cioè non è perché questa politica è fatta dagli ebrei che non può essere criticata se non è giusta. E l'antisemitismo è un'altra cosa inaccettabile come tutte le forme di razzismo, ma abbiamo e dobbiamo dire che abbiamo il diritto fondamentale di criticare le mosse inaccettabili di Netanyahu, sia sul piano, per esempio, democratico, visto i tentativi che ha fatto di mettere sotto controllo la Corte Suprema israeliana, sia le politiche che ha condotte verso Gaza. Cioè, fare la guerra a Gaza dopo gli attentati del 7 ottobre va benissimo, ma affamare la gente, uccidere la gente che va alla ricerca di cibo, questo non è accettabile da una nazione civile. Questo è il problema.
Ivmeni, intervistato da Luisa Nanni Pieri. È l'ultimo contributo della puntata di oggi di Pop Sera, che torna lunedì alle 18.30 su Radio Popolare e Popolare Network. Una buona serata e buoni programmi con noi oggi e nel weekend.